Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E noi apriamo questa mattina il nostro programma dal Libano, in particolare da Beirut, dove proprio nelle scorse ore, precisamente alle 18.09 locali, quindi il momento in cui lo scorso martedì l'esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate in modo pericoloso, appunto in un magazzino portuale, è avvenuta, è stata realizzata una veglia per le oltre 200 vittime morte in quella che è stata definita come la tragedia peggiore per il paese degli ultimi 40 anni. Una tragedia che ha fatto tornare il caos nel paese, che ha portato alle dimissioni del governo libanese lunedì, ma che non sono riuscita a placare i manifestanti, che si sono scontrati con la polizia nel centro di Beirut per la terza notte consecutiva. I manifestanti in Libano accusano il leader del paese di negligenza e del governo di essere il principale responsabile di quanto è accaduto. Noi facciamo questa mattina il punto della situazione con il corrispondente Michele Giorgio.
Buongiorno a voi.
Allora, appunto, facciamo prima di tutto un aggiornamento sulla situazione nelle ultime ore della giornata che si sta concludendo a Beirut. Che cosa ci dici?
Che sicuramente proseguono le proteste, sono andate avanti anche nelle ultime ore, anche perché appunto c'è stato questa ricorrenza della prima settimana da questa esplosione spaventosa, devastante, che ha fatto almeno 220 morti e 5.000 feriti, ma ci sono ancora tanti dispersi, persone di cui non si è saputo più nulla, e si teme che molti di questi dispersi in realtà siano sotto le macerie dei tantissimi edifici, caseggiati eccetera, che sono crollati a causa di questa terribile esplosione. Il pubblico non si ferma, la popolazione va avanti nelle proteste, che tra l'altro, ricordiamolo, è vero che c'è stata l'esplosione ed è stato un fatto davvero di una gravità eccezionale, ma il Libano era nelle strade a protestare contro il governo, non solo l'ultimo che è caduto, ma anche quello precedente, che era guidato da Saad Hariri, già dallo scorso ottobre. Tante manifestazioni, addirittura 1 milione di libanesi in strada a Beirut lo scorso autunno, e quindi questo paese sta cercando di dare uno scossone all'elite che in qualche caso da decenni, se ci riferiamo a qualche personaggio, guida il paese, e lo guida anche molto male, perché il Libano, come probabilmente tanti oramai sanno, proprio in ragione di quello che è accaduto una settimana fa, è un paese che ha un debito estero che sfiora i 100 miliardi di dollari, ha un debito pubblico che è al 180% del prodotto interno lordo, una disoccupazione reale che viaggia intorno al 40-50%, che a causa della crisi economica ogni giorno chiudono imprese e aziende, una valuta nazionale, la lira libanese, che si è svalutata negli ultimi mesi dell'80% nei confronti del dollaro, e questi sono ancora soltanto i punti più importanti di una crisi economica devastante che ha portato la popolazione palestinese ad impoverirsi per quasi un 50%, davvero i libanesi fanno fatica a sopravvivere. A queste motivazioni economiche si aggiungono anche quelle politiche di chi in strada chiede che appunto questa elite, questa classe politica che ha fallito vada tutta a casa, e che il paese soprattutto si liberi anche del sistema settario che continua a bloccarlo, a paralizzarlo, in questo sistema che deve dare a tutti qualcosa e che paralizza un po' tutto. E però adesso questa esplosione ha rappresentato una, come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Naturalmente abbiamo visto di che goccia si è trattato, un evento spaventoso, e quindi i libanesi continuano le loro proteste, continuano a chiedere che questa classe politica vada a casa, e non si accontentano delle dimissioni del primo ministro Hassan Diab, che ha riconosciuto lunedì l'impossibilità di andare avanti dopo quello che è accaduto. Alcuni suoi ministri si erano dimessi prima del suo annuncio, e adesso il Libano è senza un governo nel momento più difficile della sua vita negli ultimi anni.
sicuramente insomma una situazione complessa, tesa, una profonda crisi economica, come ci dicevi, che chiaramente scatena tutta una serie di tensioni all'interno della società. Ci ricordavi che appunto il primo ministro Hassan Diab a gennaio era salito in carica, si è dimesso lo scorso lunedì. Appunto i manifestanti sono in piazza perché accusano i leader del paese di negligenza e appunto danno loro la responsabilità di quanto è accaduto, ma allo stesso tempo Hassan Diab ha detto no, la colpa è delle elite politiche, la loro corruzione ha creato questa tragedia. Ecco, in un contesto come questo, che cosa succede adesso, che cosa significano queste dimissioni per il Libano, ma diciamo anche per la regione medio orientale?
Beh, diciamo innanzitutto questo, che non è detto, e questo è sicuramente uno sviluppo o un'ipotesi di sviluppo preoccupante per chi da mesi porta avanti le proteste, che di fronte a tutto ciò che è accaduto in realtà i cambiamenti potrebbero essere ugualmente minimi. Uno, perché nessuno o pochi credono che davvero il paese sia pronto a rinunciare ad un sistema settario che in pratica mette tutte le sue varie componenti religiose ed etniche un po' sullo stesso piano e che però assegna ai cristiani maroniti in particolare, che sono oramai la minoranza nel paese, non è più come nel 1943, quando il Libano si è reso indipendente dalla Francia, e non sono più maggioranza, però detengono ancora cariche importantissime sulla base di una Costituzione appunto che non sembra essere più adeguata a quella che è la reale composizione demografica e religiosa del paese. Ecco, di fronte a questo pochi credono, molti lo vorrebbero, soprattutto le nuove generazioni o le frange più progressiste del mondo politico libanese, la fine del sistema settario e quindi delle elezioni totalmente nuove, un nuovo sistema elettorale, la possibilità di andare al voto con un sistema molto semplice, una persona, un voto, non più circoscrizioni bloccate per garantire alle varie sette, alle varie confessioni tutta una serie di poteri e di rappresentanti in Parlamento. Però pochi ci credono, perché appunto questo sistema, per quanto non abbia funzionato da un punto di vista economico, da un punto di vista della gestione governativa, dell'amministrazione del paese, ha però garantito un equilibrio tra le varie componenti sociali e religiose, e quindi si teme che crollando questo sistema il Libano possa precipitare verso una nuova guerra civile, perché noi non l'abbiamo ricordato prima, ma il Libano anche per queste ragioni, alcune sono di queste ragioni sono le stesse di 40 anni fa, quando più di 40 anni fa, nel 1975, scoppiò la guerra civile libanese, che è durata fino al 1990. Ecco, si teme che il Libano possa precipitare non nel caos, se non in una nuova guerra civile, e che non è una prospettiva poi tanto lontana. Ecco perché all'interno di queste proteste, cominciate per motivi economici, e adesso cominciano ad inserirsi una serie di forze che fanno capo ai due schieramenti politici contrapposti, tenaci avversari, nemici, dobbiamo dirlo con estrema franchezza e chiarezza, che sono appunto lo schieramento filo occidentale, noto come 14 marzo, e quello che invece fa capo ad Hezbollah, che quindi è filo siriano, filo iraniano, che è noto come 8 marzo. Quindi nelle piazze adesso, e si è visto sabato scorso soprattutto, scendono in campo gli schieramenti opposti, più per ragioni politiche, di scontro politico, che per risolvere i problemi economici gravissimi del paese o la paralisi amministrativa e governativa. Quindi il pericolo che c'è all'orizzonte è che quella che è la divisione politica oramai storica del Libano, che è stata gravissima soprattutto negli ultimi 15 anni, dopo l'assassinio dell'ex primo ministro Rafik Hariri morto in un attentato non tanto lontano da dove c'è stata l'esplosione lì al porto. Ecco, questa frattura politica che non si è mai sanata, questo scontro politico sta emergendo come in modo molto, molto forte proprio in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, in conseguenza di questa esplosione. E il timore è che la politica possa, le divisioni politiche possano avere il sopravvento su quelle che sono le rivendicazioni economiche, sociali e di una buona amministrazione, di un buon governo, della fine della corruzione, che sono invece le cose che vogliono tutti i libanesi senza differenze politiche.
Ecco Michele, per concludere, appunto, mentre il Covid a livello globale ha superato i più di 20 milioni di casi, in Libano ci dicono almeno le cifre ufficiali che i casi sono circa 7.000, mentre i morti sarebbero intorno agli 80, cifre che probabilmente in questi ultimi giorni sono chiaramente mutate, anche perché chiaramente i contatti tra le persone sono diversi. Ecco, sembrano cifre forse un po' basse per un paese come il Libano. Possiamo credere? Qual è la situazione in questo momento del coronavirus nel paese?
Eh beh sì, abbiamo dimenticato di ricordare quella che è un problema globale, ma che nel caso del Libano, proprio in questi giorni, in cui tra l'altro in conseguenza di quello che è accaduto masse di decine di migliaia di persone sono scese in strada, certo non si è osservato il distanziamento sociale, quindi si teme che il contagio possa essersi diffuso maggiormente proprio in questi ultimi giorni in conseguenza di quello che è accaduto, ma soprattutto quello che pensano tutti è che è chiaro che le cifre che ufficiali sono largamente sottostimate rispetto a quella che evidentemente deve essere la realtà sul terreno. D'altra parte bisogna anche considerare che in Libano viene effettuato ogni giorno un numero estremamente ridotto di tamponi, quindi si conosce poco sulla diffusione del contagio, e il sistema sanitario libanese è un sistema sanitario tra l'altro largamente privatizzato, mentre il sistema sanitario pubblico è molto debole e molto fragile, e quindi evidentemente da parte delle autorità si tende a non dare notizie particolarmente fedeli alla realtà dei numeri, perché questo potrebbe portare un numero maggiore di persone preoccupate che temono di essere rimaste contagiate a precipitarsi negli ospedali, quindi forse c'è da parte delle autorità l'intenzione di parlarne poco, di dare delle cifre più rassicuranti per impedire il panico, anche se per la verità con quello che sta accadendo in Libano in questo momento io temo che i libanesi stiano pensando molto poco al coronavirus e si concentrano di più su delle questioni che riguardano proprio il pane quotidiano, cosa mettere a tavola ogni giorno, perché decine di migliaia di famiglie hanno un grosso problema esattamente rispetto a questo punto qui.
Grazie allora Michele Giorgio per essere stato con noi questa mattina e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi e buon lavoro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.